Andiamo al fatto quotidiano.
Sì, il Fatto Quotidiano dice Ucraina la diretta. UK, aereo russo ha sganciato un missile vicino a un mezzo britannico sul Mar Nero. La Cina invita i connazionali a lasciare il paese il prima possibile.
Corriere della Sera.
Un caccia russo ha sganciato un missile vicino a un aereo britannico sul Mar Nero.
Il Messaggero.
Caccia russo lancia missile vicino aereo britannico in pattuglia su Mar Nero. La Mosca dice malfunzionamento tecnico. Cioè un errore?
Sì, per
Era per sbaglio?
sbaglio. Allora, ufficialmente è stato un errore, ci credo.
Ci credi?
Ma sì, ci credo. Ufficialmente è così. Comunque, in qualsiasi momento, però, io dico, qualunque dito nervoso sul grilletto può rilasciare un missile, accidentalmente. E prima o poi, questo sarà un missile atomico. È così che si succede quando si fanno troppe esercitazioni di guerra. Che ci fa un aereo britannico a pattugliare lì nella zona vicino alla Russia? Però se si avvicina, quando si sono avvicinati gli aerei russi e le navi russe intorno alla Sicilia, tutti a gridare: cosa fanno? Ci stanno spiando, ci stanno minacciando il lato sud della NATO. Ah, perché, scusa, la NATO può andare a far questo intorno alla Russia e la Russia non può farlo? Secondo me sbagliano tutti e due, però non è che l'America e gli occidentali hanno più diritto di farlo. Supponiamo che la Russia avesse abbattuto quell'aereo britannico. Supponiamo che fossero morti diversi, uccisi diversi. La prima guerra mondiale come è scoppiata? Uccisione di un altolocato austriaco, nobile, erede al trono. Morto uno e nessuno si aspettava che sarebbe diventata la prima guerra mondiale a decine di milioni di morti. Senti, andiamo in Cina. Cos'è che dice la Cina riguardo all'Ucraina? L'agenzia ANSA.
Cina ai connazionali, evacuate quanto prima.
Sky TG24?
Cina ai connazionali, evacuate quanto prima.
Ripete,
Sì.
andiamo open.
La Farnesina dopo i raid a Kiev, gli italiani lasciano l'Ucraina, parte il dispiegamento delle truppe bielorusse.
Ah, capito? Quindi anche gli italiani, che la Farnesina dice: gli italiani lasciate, abbandonate l'Ucraina. Stanno giocando col fuoco praticamente. Questi qui si sono dimenticati che stanno provocando una potenza atomica mondiale. Una delle due potenze, lì se la battono chi ha più missili. Ufficialmente ce n'ha di più la Russia, comunque è quello che è, insomma. E qui stanno giocando col fuoco, sono pazzi, pazzi. E qui c'è la povera cieca Italia che si segue l'ancora più cieca America. Cadranno entrambi nel fosso. Guarda, qui c'è un. Abbiamo TGCOM 24. Cosa che dice Ucraina?
Ucraina-Russia. La NATO è vicina allo scontro militare diretto.
Cioè, questo è scioccante.
Ai ai ai.
Cioè, i giornali parlano come se fossero noccioline, come una partita di calcio. Vincerà l'Inter, vincerà il Milan, chi vincerà? Qui stiamo parlando di una guerra mondiale atomica,
Sì,
stiamo
sì,
parlando.
sì.
E questi pazzi da legare, indemoniati, assatanati americani sono ancora lì a continuare a provocare la Russia, perché ha invaso il Donbass, l'Ucraina. E quando l'America ha invaso l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, eccetera? E quando ha ucciso Gheddafi? Così, di punto in bianco, si sveglia un posseduto di presidente americano, va a uccidere Gheddafi. Tanto che Putin gli ha detto giustamente: chi vi ha autorizzato voi americani di uccidere un capo di Stato? Tutti i giornali, shh. Mettere a tacere, non essere putiniano. Leggi un po' questo articolo per la Russia.
Per la Russia, il flusso di armi NATO verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l'Alleanza Atlantica alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con noi.
Immagina che la Russia avrebbe armato la Libia, l'Afghanistan,
Ah,
l'Iraq con
sì.
armamenti per bloccare l'America lì. Come sarebbe piaciuta l'America questa qua? Vedi, questa l'America io vedo chiaro, non sono il solo, vedo l'America è la prostituta, proprio è chiamata così, è la madre della prostituta, Apocalisse 17-18. Ok, il giornale continua qui, che il Ministero degli Esteri russo avverte
E
l'Occidente.
questo è stato l'avvertimento del ministro degli esteri russo.
Sì. Il flusso di armi NATO all'Ucraina avvicinano l'Alleanza Atlantica alla linea di scontro militare diretto con noi. È logico. L'Occidente si sente superiore, ma la Bibbia dice che perderà alla fine. Quindi qui sarà scontro dopo scontro dopo scontro. La Russia non ha i mezzi convenzionali per combattere contro 30 nazioni della NATO, più un'altra ventina che l'appoggiano, c'è 50 nazioni che sulla carta sono contro la Russia e inviano le armi, eccetera. E quindi già finora la Russia ha fatto anche ben troppo bene a tenere testa a 50 nazioni che mandano armi. È andato fin troppo bene, ha fatto. Vediamo l'America, ha praticamente perso in Iraq e in Afghanistan, ha perso in Vietnam, ha perso. Immagina se la Russia e la Cina avrebbero armato l'Afghanistan o l'Iraq in questo modo qui. Quindi non è vero che la Russia sta andando così male, ma secondo me sta andando più bene del previsto,
Ma se ha
considerando che c'è
annexato?
50 nazioni contro.
Se ha annexato quattro territori, significa che non sta perdendo.
Sì, perde solamente sui giornali occidentali, perché vanno avanti e indietro, avanzano gli ucraini, avanzano i russi, insomma, avanti e indietro. Cioè, bisogna aspettare il finale per capire chi veramente ha vinto o ha perso. Ora, se lo scontro che c'è in Ucraina avvenisse in Russia, la Russia sarebbe obbligata al 100% di usare le bombe atomiche contro la NATO. Per questo che la NATO ha assicurato, proclamato ufficialmente, ha detto alla NATO, anche se la Russia sgancia una bomba atomica in Ucraina, noi non risponderemo a tono, non
Grazie a
risponderemo
Dio,
con le bombe
grazie a
atomiche,
Dio.
perché dicono, se no sarebbe il mutuo annientamento. Va bene? E quindi porterebbe alla guerra mondiale atomica se dovessero invadere la Russia. Infatti Biden ha detto a Zelensky che non gli dà i missili a lungo raggio perché non vuole che invada la Russia. Perché se invade la Russia, Biden sa benissimo, lì quelli useranno la bomba atomica di sicuro e stanno combattendo contro 50 nazioni sulla carta. Comunque, siccome il Gog anticristo non c'è ancora, allora non credo che la grande guerra, terza guerra mondiale, che ci saranno più di una terza guerra mondiale, ci saranno altre guerre, secondo la profezia di Daniele, capitolo 11. Quindi nonostante questi pazzi americani, che sono ubriachi di potere, sembrano fare di tutto per provocare una guerra mondiale, però la temono anche. Ogni tanto si svegliano dalla loro ebbrezza, ubriachezza di potere, dico, oh, sai cosa? Mi sono appena ricordato che la Russia ha 6.000 bombe atomiche. Ah sì, allora non spingere troppo. Cioè, giocando col fuoco, voglio vedere fino a dove possono arrivare. La Russia potrebbe anche detonare qualche piccola atomica tattica, più a scopo dimostrativo che fare sul serio. Quindi la NATO si sta calmando un pochino, non troppo, però non gli dispiacerebbe fare una guerra convenzionale perché sulla carta sono superiori. C'ho più carri armati, più cannoni, più mitragliatrici. Però la Russia dice, ma a me non mi fate un baffo perché io vi tiro un'atomica e risolto tutto. Se volete questo, lo facciamo. E l'America, la NATO, ha già detto, noi non risponderemo con le atomiche neanche se Putin tira un'atomica. E allora Putin ha già vinto, scusa, a questo punto. Per questo dico, non è vero che l'America sta vincendo, non è vero che vincerà. Va bene.
Sì. Corriere
Allora, dove andiamo? Corriere della Sera?
della Sera. Berlino lancia lo scudo antimissile europeo, ma Parigi e Roma si tirano indietro.
Capito? Cioè la Germania vuole fare uno scudo antimissile europeo, quindi non americano, perché attualmente c'è quello americano. E sono legati a mani e piedi all'America. Così come l'America non vuole che l'Europa sia dipendente dal gas della Russia, Berlino sta dicendo neanche voglio essere dipendente dallo scudo missilistico americano. Facciamoci il nostro.
Non
Però,
sarebbe una buona idea? Perché
però Parigi e Roma dicono no.
non è una buona idea poter difendersi
Sì,
indipendente dall'America?
politicamente è una buona idea, però cosa succede? Che questo darebbe troppo potere ai tedeschi. Perché se Berlino lancia questa idea, sarà anche la prima fautore di questa creazione. E allora la Francia dice, alza, la Francia è spaventata e dice, fino adesso sono stata io la difensore dell'Europa, l'unica potenza atomica in Europa, che l'Inghilterra adesso è fuori, parte dall'America. E quindi. Però Scholz dice facciamo uno scudo atomico. Quindi cos'è che stanno arrivando i falchi tedeschi? Tornano i tedeschi, i militari tedeschi. Fino adesso è stato un fattore insignificante perché c'era in Germania 100.000 militari americani, cioè loro non hanno permesso alla Germania di costruirsi un esercito. Com'è che la bloccano? La bloccano tramite i loro media. Perché i media tedeschi possono far cadere il governo, così come le banche hanno fatto cadere Truss. I politici tedeschi lo sanno e fino adesso non hanno parlato. Chi parlava era un po' la Francia. Quindi la Germania si riarma. Germania finora è stata la guida commerciale dell'Europa. Ed ecco che adesso si offre di diventare anche la guida militare. Praticamente non è un incubo che ci ricorda qualcosa. La Germania che vuole guidare l'Europa militarmente, questo ci ricorda qualcosa, no? È così che è cominciata la Seconda Guerra Mondiale, che la Francia, quando si tratta, la Francia è una potenza atomica, però la Germania, diciamo, non la batte nessuno a livello militare in proporzione. Però la Francia si oppone insieme all'Italia. La domanda è fino a quando la Francia si oppone? Si opporrà? Vabbè, la Francia è l'unica potenza atomica.
Quindi la Francia si oppone solo perché vogliono loro essere i capi.
Non vogliono mettersi sotto la Germania, hanno paura della Germania. E su questo la Germania è unificata, sono 80 milioni di abitanti. Anche finanziariamente, commercialmente, la Germania vale il doppio dell'Italia, il doppio dell'Inghilterra, il doppio della Francia. Quindi è una potenza. È grandissima, comanda lei in Europa commercialmente, però se dovesse comandare anche militarmente, buonanotte, buonanotte, la Francia non ci sta, dice no, caspita, non mi metto sotto di te, tu stai lì tranquilla. Beh,
E all'Italia perché si oppone?
però c'è questo motivo, cioè l'Italia, i tedeschi non vanno, non sono mai andati troppo genio agli italiani. Cioè anche se sì, Mussolini è stato a guerra insieme, ma tedeschi e italiani non hanno niente in comune. Sono due culture diverse, lingue diverse, religioni diverse. Va bene. Comunque, se viene il giorno, e credo che verrà, attenzione, che la Francia si unirà alla Germania, e allora sarà dado tratto. Saremo in dirittura di arrivo per l'esercito europeo, di cui le profezie ci avvertono da 2000 anni. E il quale esercito l'anticristo prenderà controllo prima, primo scalino, e poi, secondo scalino, controllo mondiale dopo distruzione dell'America.
Ma
Vedere Apocalisse 17, 12 a 14.
l'esercito europeo già esiste?
Beh, sulla carta sì, lo hanno già annunciato, le 10 nazioni si sono accordate di fare un esercito europeo, però per adesso sulla carta.
Quindi
C'è l'Eurogen Force, che sarebbe la polizia privata di Bruxelles, e quelli sono lì solo per servire Bruxelles e nessun altro.
Questo scudo antimissile sarebbe un altro passo verso l'esercito europeo comune.
Sì, questo scudo sarebbe l'inizio, un inizio colossale, che adesso la Germania ha rotto ogni esitazione, ogni indugio, la Germania ha messo da parte ha già dedicato, designato 200 miliardi di euro per il proprio esercito. È una cifra pazzesca che solo la Germania può permettersi. Quindi è chiaro che la Germania morde il freno per poter occupare, diciamo, un ruolo politico che politicamente le spetta, cioè diventare una potenza atomica come la Francia, la Gran Bretagna, anche di più, lo diventerebbe il doppio di loro. Va bene, c'ha la potenzialità di avere una potenza atomica di Francia e Inghilterra messe insieme, la Germania. Quindi logicamente Germania si sente come un gigante in una camicia di forza, però viene trattata come nano. E allora andiamo alle profezie. In base alle profezie, questo non durerà molto. Quindi questo annuncio di Scholl, questa richiesta di Scholl, facciamo un missile, un sistema missilistico, un ombrello atomico, cioè è un preannuncio di quello che avverrà, che succederà. Scholz lo vedi anche, vedendolo in faccia, lo vedi che non è come la Merkel, lui è un tipo sobrio, è un uomo, gli uomini sono più dotati alla politica, va bene, le donne sono meglio per pubbliche relazioni, eccetera, come la Meloni, cioè la Merkel, sono brave a fare, diciamo, vincere i cuori, vincere gli animi, pubbliche relazioni. Però gli uomini invece, infatti, tutti i condottieri mondiali, magari con l'eccezione di Giovanna d'Arco, sono sempre stati uomini. Quello è un campo maschile. Infatti, vedi Scholz che lo vedi che, cioè, la Merkel non avrebbe mai osato dire facciamo un ombrello atomico. Mai. Prima sarebbe andata a dare una lustratina di scarpe all'America e poi dice cosa facciamo? L'America gli dice no e lei dice no. Invece Scholz è uno che ha gli attributi e dice no, qui vogliamo un sistema missilistico europeo di cui, parentesi, noi naturalmente saremo la guida. Insomma, va bene, in base alle profezie, questa situazione attuale non durerà molto. E quindi è stato per questo, non solo per la caduta della Russia sovietica, ma cioè che è caduta nel 90, cos'è caduto nel 90? È caduto nel 1990, è caduto l'impero sovietico e, qua, e le due Germanie sono riunificate, quindi dall'89 verso 91, credo, così è cascata il comunismo e nel 1990 le due Germanie sono riunificate. Ora, se noi leggiamo il resto delle profezie, e procediamo con calma, vediamo che la tabella di marce del futuro è tutto scritto, come appunto abbiamo studiato nel corso biblico. Va bene? E allora cerchiamo di prepararci a questo. L'Europa diventerà un inferno, c'è poco da fare. Daniele 11, 21 a 45 parla di che ci saranno cinque guerre in Europa, Europa, Medio Oriente. Adesso le guerre si sposteranno. Si sposteranno dall'Ucraina, si sposteranno a tutta Europa, al Medio Oriente, e ci sono cinque guerre che devono arrivare, una delle quali è atomica, grandissima. Va bene, Daniele 11, dal 21 al 45, ci sono cinque guerre che devono arrivare. Per questo diciamo agli amati fratelli, chi può esca dall'Europa, chi non può spostati dalle città che saranno inferno. Noi qui c'è stato un regime di siringate qua, mascherine, lockdown, cioè, come da voi, però siccome noi viviamo in campagna, va bene, e non l'abbiamo neanche risentito. Qui i campagnoli qui non sapevano neanche cos'era la mascherina, eccetera. Nelle città era un inferno, bloccati negli appartamenti e c'è gente che si è suicidata. In tutto il mondo, per i giornali, ne ha parlato pochissimo e niente, va bene. Dunque, andiamo avanti?
Sì, ho cercato un po' su internet e si parla tanto, ci sono tanti, tanti articoli sull'esercito europeo, quindi sicuramente è il futuro che stanno preparando. E adesso in March this year,
In marzo?
yes, sì.
Marzo passato?
Yes, this year.
Sì, allora il passato marzo quest'anno?
For example, the EU announced that they authorized the creation of 5,000-person rapid deployment force independent of NATO.
Sì, mi ricordo questa notizia di marzo quest'anno che Bruxelles ha autorizzato la creazione di un gruppo militare di pronto intervento di 5.000 militari.
Rapid deployment independent of NATO.
Però totalmente indipendente dalla NATO,
It's
quindi
Washington Post.
articolo del Washington Post americano, gli americani prestano attenzione perché la NATO, quando dice NATO, dice America, ok? Vogliono controllare tutto, no? Quindi non deve cadere foglia che la NATO America non voglia. Allora l'Europa dice no, è una camicia di forza, non è che ogni volta che c'è un problema devono decidere a Washington, vogliamo decidere noi qui a Bruxelles e poi Berlino e Parigi. E gli altri non contano niente, perché
Sì.
è così che funziona qua la politica in Europa. Quindi si stanno avviando verso l'esercito europeo. Amen.
Sì. Vado al
Bene,
prossimo.
sì, andiamo alla. Allora, guarda, andiamo in Ucraina, il giornale 24 ore.
Ucraina, ultime notizie. Distrutto il 30% centrali elettriche ucraine. Situazione critica.
Ok, Ucraina è sotto attacco, ADN Kronos.
Ucraina sotto attacco, droni kamikaze su Kiev.
Ok, poi c'è un altro giornale qua
Kiev colpita centrale elettrica nella capitale.
quindi cosa è successo? È successo che Zelensky cioè un po' una pedina impazzita che va per conto suo, no? Non segue più le direttive del suo padrone, cioè la CIA, il Pentagono. E va per conto suo, sta diventando un po' troppo ucraino. Però attenzione, ucraino non ucraino nel senso della parola, ucraino nazista, filo nazista. E praticamente questo qui si è messo a uccidere, ha ucciso la figlia di Dugin, che in Russia praticamente se prima sostenevano Putin, adesso lo osannano, che deve vendicarsi questa. Uno. E due, ha fatto, diciamo, bombardato, ha fatto esplodere il ponte che va dalla Russia alla Crimea, che non c'entrava niente con la guerra in Ucraina. Quindi sono attacchi terroristici 100%. La CIA, ne abbiamo parlato, ha già detto attraverso il New York Times, che dice non c'entriamo niente, è stata l'Ucraina, prendetevela con loro, non venite qui a ammazzare la gente, quelli della CIA, dell'FBI, quelli del Pentagono. Non fate vendetta su di noi, prendetevela con Zelensky. Quindi l'America sta mollando Zelensky relativamente. Infatti ho sentito notizie sui giornali che dicono gli armamenti americani stanno per finire, non potremo più aiutare così tanto l'Ucraina. Questo ovviamente non è vero,
No.
perché loro possono farne quanto ne vogliono, però possono usarlo come scusa per smettere di armare l'Ucraina. Invece di dire cambio di politica e sono finite le armi. Un modo come un altro per rallentare Zelensky. Allora, qui c'è Corriere della Sera. Cosa dice?
Più dei russi, l'Ucraina teme l'inverno e Putin lo sa. Il racconto dell'inviata. E Huffington Post dice: costringere l'Ucraina al buio e al freddo. La Russia punta sul suo alleato storico, l'inverno. Quindi la Russia e la guerra non è più il problema più grande, è il freddo che
Il
viene.
freddo. Una cosa che la propaganda e i medio filo dollari non ci dicono, fingono di ignorare, è che sta arrivando un generale russo che ha sempre terrorizzato i nemici della Russia. Uno che finora ha sempre sconfitto gli invasori, da 7 secoli a questa parte, compresi nemici del calibro di Napoleone. I tedeschi di Hitler e anche gli italiani erano lì nel loro piccolo. Parliamo ovviamente del generale Inverno. Nel 1480 già l'inverno sconfiggeva chi? Definitivamente sconfiggeva i mongoli. I mongoli che ne erano invincibili. Nel 1480, una guerra di una ventina d'anni. L'inverno ha sconfitto i russi militari, ovviamente, però spalleggiati dall'inverno, hanno vinto i mongoli che erano considerati
Ma
invincibili.
anche in Mongolia fa freddo.
Eppure l'inverno russo è un'altra cosa.
Ah, sì, è più al nord la Russia,
Però
sì.
vedi, i russi erano a casa loro.
Ah, sì.
Quindi i i russi per scaldarsi d'inverno mangiano gelati. sono abituati
il gelato è caldo comparato.
Sono abituati al freddo. Quindi Mosca, 1480, diventava la capitale della Russia. E Ivan il Terribile...
Il Terribile?
Sì, così lo chiamo. Ivan il Terribile diventava il Cesare della Russia, che è anche chiamato lo zar, perché da lì proviene il termine zar, da Cesare. Insomma, il generale Inverno adesso combatterà contro gli ucraini e contro tutta l'Europa. Allora, l'Europa non ha avuto bisogno di andare a invadere la Russia per perdere la guerra contro il generale Inverno, ma sono stati i fessacchiotti europei che sono sparati sul piede, hanno tagliato il gas, hanno messo le sanzioni sul gas. Sono lì. E ancora non è cominciato l'inverno, già sono lì al freddo. Allora, guardiamo un po' adesso dal punto di vista del Signore, da che parte sta il Signore?
Sì.
Allora, Dio dice, andiamo, guarda, devi andare al Salmo 122, una scrittura che ho preparato, se ce l'hai.
Sì.
Salmo 122, 6 all'8, me lo leggi, gentilmente. Sì. Cosa dice Dio?
Pregate per la pace di Gerusalemme. Quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò, la pace sia dentro di te. Salmi 122, 6 a 8.
Va bene, non stiamo qua solamente a seguire notizie americane, eccetera. Qui bisogna seguire notizie di Dio. Dio dice pace verso il mio popolo.
Da che parte sta Dio?
Gloria a Dio. Allora, questa povera gente del mondo che segue quattro pazzi che fanno a gara a chi si ammazza prima. Nell'89-91, quando è cascato l'impero sovietico, cascato senza colpo a ferire, quasi senza spargimento di sangue, pochi, non c'è stata una guerra mondiale. Cioè il Signore fece accadere la caduta del comunismo senza grandi guerre. A che servono le guerre? Che serve questa guerra ucraina? Non serve. A tavolino si decide, si vota chi vogliono andare da Donbass. Ciao, come hanno fatto in Kosovo con la guerra. Insomma, la parola e anche la storia insegnano che tutto quello che è basato sulla sabbia, la sabbia dell'umanità, prima o poi cade sotto il peso della sua umanità, della sua umana corruzione, mancanza di verità, nichilismo, crolla perché è basata sulla sabbia della carne umana. Però l'uomo non vuole aspettare che la storia sistemi le cose. Vuole tutto e subito, e se non viene tutto e subito, avanti con le guerre. E quindi Prima Guerra Mondiale, Seconda e tutte le altre. I cristiani invece non hanno mai combattuto contro l'impero romano. Hanno aspettato, e l'impero più potente mai esistito alla fine è crollato da solo.
Grazie Gesù, vero.
Ma questo è il nostro punto di vista.
Così
perché
si vince.
Protestiamo noi, nessuna, nessuna politica. I cristiani non combattono. Se vi arruolano o cambiate nazione, andate dove volete, perché se siete fuori dall'Italia non possono obbligarvi a tornare, non credo. Perché ovunque sia, per esempio qui in Sud America, ti danno il documento di residenza e quello lì, la carta d'identità, può andare ovunque in Sud America. Vabbè, non deve essere cittadinanza, è sufficiente una residenza. Lo consiglio a tutti quelli che sono sotto leva, perché fra poco non vi fanno più uscire. Dovete andare a combattere contro la Russia, o così come gli italiani sono andati a combattere nel Kosovo, gli italiani sono andati in Iraq, gli italiani erano lì a morire in Afghanistan, perché bisogna far contento l'America, i dollari sono dollari, dicono i politici. Io vi consiglio, andate all'estero, spostatevi là, fatevi un documento di residenza locale e siete a posto. Guarda, tornando alla storia, i cristiani furono perseguitati da Nerone, l'orribile Nerone, Però neanche Nerone i cristiani dovettero combattere. La storia ci racconta di Nerone che dopo che lui ha avuto un regno turbolento, Nerone, 13 anni il suo regno è durato, che succede? Il senato romano si spazientisce dalle manie di Nerone, lo dichiara nemico di Roma numero uno, lo depone. Nerone rimane solo, senza le guardie pretoriane i suoi mercenari. Cioè, oggi per tradurre, traduzione di oggi sarebbe l'Eurogender di Bruxelles, pretoriani. Quindi Nerone fugge, allora lui c'aveva una maestosa villa, e allora viene assistito dal suo segretario e con questa assistenza si suicida. Il poveraccio si è pugnalato alla gola, era l'anno 68, e questo aveva perseguitato i cristiani, li aveva incolpati. La storia ci racconta, ci sono diverse storie, una di queste storie dice che diede fuoco a Roma e incolpò i cristiani. Quindi questo sangue che scorre in Ucraina, fratelli, non serve a niente. Io non andrei a combattere nessuna guerra, andare a ammazzare gente che io vorrei evangelizzare, ma per cortesia.
Sì.
Scusate. Quello che c'è di bisogno della parola di Dio. La parola di Dio parla chiaro, parla a tutti, a italiani, ucraini, russi, americani, europei, parla a tutti. Angela, diamo la parola. Secondo Corinzi e Geremia, ci sono due parole qua di Dio. Secondo Corinzi 5:20 cosa dice?
Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Secondo Corinzi 5:20.
Questa è la risposta di Dio, non più armamenti a Kiev o alla Russia. Siate riconciliati con Dio.
E ci pensa Dio ai nostri nemici.
Figli di Dio italiani cattolici, figli di Dio ucraini ortodossi,
Amen.
figli di Dio americani, che ormai sono rimasti pochi in America. Siate riconciliati con Dio. Geremia 13, 15 a 18.
Ascoltate, porgete orecchio, non insuperbite perché il Signore parla. Date gloria al Signore, al vostro Dio, prima che Egli faccia venire le tenebre.
Stanno arrivando le tenebre dell'aumento delle guerre.
Prima che i vostri piedi inciampino sui monti avvolti nel crepuscolo e voi aspettiate la luce ed egli ne faccia un'ombra di morte e le muti in oscurità profonda. Ma se voi non date ascolto, io piangerò in segreto a causa del vostro orgoglio. Gli occhi miei piangeranno a dirotto, si scioglieranno in lacrime, perché il gregge del Signore sarà deportato. Di al re e alla regina, sedetevi per terra, perché la vostra gloriosa corona vi cade dalla testa. Geremia 13, 15 a 18.
Signore dice ai re e alle regine, alla regina von der Leyen, ai re che regnano tramite i loro reami, le loro contee, il loro ducato, cioè che sono i partiti politici di oggi, che sono le finanziarie di oggi, le multinazionali di oggi. Signore dice, sedetevi a terra, perché la vostra gloriosa corona vi cade dalla testa. Dice il Signore ai re, ai potenti che ingannano se stessi e a quelli che li seguono, pensando che nella morte dei loro avversari sta la loro vittoria. Non sarà così, dice il Signore. Una parola di Gesù. Dice il Signore. Voi impenitenti, mieterete ciò che avete fatto. Avete seminato il sangue di innocenti che muoiono senza colpe e il loro sangue ricadrà su di voi. Nella vostra foga di odiare avete causato sofferenze dei miei piccoli innocenti e io vi causerò di mietere le stesse sofferenze. Voi, ciascuno di voi, colpevoli e impenitenti. Dice il Signore al suo popolo.
Abacuc 2, 2 a 4. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Egli
è senza Dio.
È pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc 2, 2 a 4.
Grazie, grazie Signore, grazie. Grazie Gesù ci sta dicendo qui di avere pazienza. La visione della vittoria della Chiesa è per un tempo fissato. Si affretta verso il suo termine. Non mentirà, se tarda, dice il Signore ciascuno di noi. Aspettatela, perché certamente verrà e non tarderà. Continua la profezia, dice Gesù. Vivete per la vostra fede in me, o popolo mio. Io solo sono la vostra speranza, il baluardo e la vittoria. Non fissate lo sguardo al mondo che scompare, agli uomini che non mi cercano, che scompaiono di giorno in giorno. O mio popolo, il mondo che vi respinge, come foglie di autunno, questo mondo passerà e morirà. Ma voi che siete rinati, voi fedeli, voi che mi seguite, dimorerete nella mia casa per sempre. I malvagi passano come rami sterili, secchi, senza frutti. Ma tu, o mia chiesa fedele e sposa, regnerai con me per sempre. Non ti crucciare per i malvagi che si odiano, che si uccidono. Io mi prenderò cura delle vittime innocenti. È la tua visione del tuo Dio che viene e il suo paradiso è con lui, dice il Signore. Una visione per un tempo già fissato. Si affretta verso il suo termine, non mentirà, se tarda aspettala, perché certamente verrà, non tarderà. Verrà nel mio tempo perfetto, quando maggiormente sarà e più completa sarà. E più matura sarà la mia vittoria. Ancora per poco avrete sofferenze nel mondo. Gli operatori del male saranno separati. Separati dal mio buon seme, che invece sarà nella mia casa, e allora potrò bruciare tutta la zizzania del nemico. Ma siate voi incoraggiati, io ho vinto il mondo.
Isaia 25, 8 e 9. Annienterà per sempre la morte, il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato, ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Isaia 25, 8 e 9. E Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8, 37.
Gloria a te, Signore.
Sembra che l'amor sia è morto e la follia regna sopra l'umanità. Giovani accasciati, bimbi abbandonati, è il prezzo del piacere di chi decide solo per sé.
A prezzo del piacere e paga. il mio cuore.